giovani artisti dietro sguardi tristi, la vita è un film, a noi siamo.
Bentornati a tutti ragazzi, sono qui Federico, sono con Danny.
Salve.
Cesare.
Salve.
E Francesco, che è fuori dalle scene, dietro le quinte. E siamo qui a presentarvi un ospite incredibile, Rancore. Ciao Rancore, ciao Tarek.
Ciao, ciao a tutti, come state?
Bene, bene, adesso meglio, ti sentiamo, siamo tutti molto più felici. Allora, tu ovviamente sappiamo benissimo, hai fatto uscire l'album Musica per Bambini il 1 giugno. Noi tutti siamo stati presenti al concerto a Roma, eravamo in prima fila lì al Tufello, quindi abbiamo fatto una trasferta più che felici, più che contenti. È stato veramente un grandissimo concerto con Murubutu. Io direi, dai, guarda, anche la prima domanda che ti volevo fare è: con Murubutu, il tuo rapporto con lui?
Ma siamo amici e diciamo che il nostro rapporto è nato successivamente alla nostra collaborazione. Cioè, quando abbiamo fatto la collaborazione non ci conoscevamo. Però lui aveva questa idea dove appunto vedeva il mio modo di descrivere le cose, probabilmente anche la mia voce, la più giusta per creare la storia appunto che raccontiamo nel pezzo. E da là abbiamo iniziato a fare il brano. Nella scrittura del brano ci siamo ovviamente confrontati sempre di più, fino a incontrarci, e da lì poi i concerti ci hanno portato a incrociarci sempre più spesso, fino a che non siamo diventati anche amici, insomma. Diciamo che, a differenza di altre collaborazioni come quella con Danno, con Simone o con Mezzosangue, in cui comunque ci conoscevamo diciamo anche da prima della collaborazione, con Murubutu è nata un'amicizia di conseguenza proprio alla collaborazione stessa. E nulla, quindi ecco, siamo sempre felici nel momento in cui ci incrociamo ai live, perché riusciamo a fare il pezzo insieme e la gente vedo che risponde sempre molto bene. Sono molto contento di aver portato insomma alla luce insieme a lui questo pezzo, al quale io in primis tengo tantissimo.
Beh sì, Scirocco sicuramente è un pezzo veramente pregevole, devo dire, forse secondo me il più bello dell'album di Murubutu, senza togliere gli altri che sono tutti quanti grandissimi storytelling. Ma adesso parliamo giustamente del tuo, e quindi con Musica per Bambini, penso che Danny vuoi
sì,
la
dai,
parola?
Ritorniamo un attimo a Musica per Bambini, un album che ha riscosso un notevole successo, direi, no? Ma
sì,
quello che ti volevo chiedere
dai.
Nella prima frase, no, nell'incipit di Underman, no? Tu dici: tu forse non mi senti bene perché devo alzare un po' la voce. Quindi ti volevo chiedere, Rancore ad oggi si è fatto sentire o ancora si farà sentire? La voce si è alzata abbastanza?
La voce si è alzata sicuramente parecchio. Come sta andando questo disco lo dimostra, e come stanno andando anche i concerti lo dimostrano. Diciamo che è un disco in cui volevo tirar fuori una quantità di mostri che avevo dentro non indifferente, motivo per il quale per tirarli fuori dovevo per forza alzare la voce. E alzando la voce, diciamo, ho tirato fuori anche un cuore che magari prima era un po' sotterrato dalla troppa razionalità e dal fatto di essere troppo cervellotico, come è già risaputo che io sono. Quindi in questo disco ho cercato di mantenere il cervellotico, ma di dare anche un impatto più emotivo, più diretto, diciamo più punk, chiamiamolo così. Infatti l'ho anche definito punk cervellotico questo disco.
Allora,
proprio perché urla ma allo stesso tempo mantiene un livello di complessità elevato.
Allora io ti faccio una domanda, siccome sono quello più metallaro del gruppo qua, ho sentito ovviamente diverse interviste, tra cui quella allo Sto Magazine, dove parlavi delle tue influenze musicali e parlavi soprattutto della musica elettronica. Né invece generi rock, metal, qualcosa ti ha spinto, sì, soprattutto nella scrittura di questo album?
Forse sì, qualcosina sì, ad esempio,
giocato,
come dire...
Sempre, secondo me,
In giocattoli sì, sì, in giocattoli c'è una chiara citazione a Teardrop.
Esatto.
Sì, ma anche altro, anche per dire, anche in maniera molto più, cioè una citazione molto più banale, ma anche il pop punk degli anni 90, come non so, mo penso agli Offspring, ai Blink, no, per dire che comunque hanno dato una buona influenza per Skate Park, anche se non è ispirato a quello perché è molto anni 80, però comunque come attitudine semplice al brano, accordi semplici, quello che un po' mi ha portato, ecco, a... Io comunque quando facevo skateboard a 13 anni ascoltavo quello, quindi è anche normale che insomma un minimo abbia quell'influenza. Invece a livello di argomentazioni o di avere il coraggio di assumere una complessità maggiore senza preoccuparmi troppo dell'ascoltatore, invece ascolti come ad esempio i Tool. Sono...
Ho la maglietta io addosso dei Tool, guarda.
No, hai visto? In realtà c'è una telecamera nascosta.
Esatto, è vero.
Ecco, i Tool per esempio mi danno il coraggio per dire ok, una musica complessa e articolata si può fare senza sentirsi strani.
Beh, ok, allora guarda, spero, che fai? Vieni ai Perfect Circle a dicembre?
Speriamo, cioè il modo che non sto sempre in giro, guarda, mi farei veramente un sacco di live che mi vorrei fare da tantissimo tempo. Purtroppo spesso non riesco a incastrare bene i tempi della vita con quelli del, diciamo, della musica.
Certo. Visto che stavamo parlando di difficoltà, no? Di complessità a livello argomentativo, allora io volevo farti una domanda. In Quando piove c'è un riferimento al mito della caverna di Platone?
Guarda, sicuramente è come se fosse un mito della caverna trasposto dentro a una foresta in un futuro lontano. Sicuramente a livello di concetto, di punto finale che vuole raccontare la favola, è la stessa cosa del mito di Platone. Solo che forse non è tanto una citazione diretta per citare Platone. Non mi piace mai fare i brani che citino direttamente qualcosa, cioè non mi piace rubare, certo, alle persone, che sia Platone o che sia, non lo so, il mio vicino di casa. Tendenzialmente preferisco, diciamo, farmi i cazzi miei, farmi lo studio dell'anima dentro e da lì scoprire delle cose. Se poi queste cose le ha dette anche Platone, bella per lui, nel senso, non sono, talvolta credo di non essere io ad andare, tra virgolette, facciamo l'esempio, da Platone, leggendomi Platone e raccontando Platone, ma credo che sia più Platone che viene da me. È lo spirito di Platone che mi raggiunge e mi dice: dai, oh, scrivi sta cosa, perché se no così almeno mi fai pubblicità, insomma, non so come dire, fai pubblicità a questa cosa che ancora oggi è viva. Quando l'ho scritta io era vera, ancora oggi è vera, e se magari, ecco, viene completamente sotterrata, questa parte della verità scompare. Però prima di parlare della caverna di Platone, diciamo, sono io che dentro di me ho dovuto percepire appieno il mito della caverna. Avrei scritto lo stesso identico brano pur non avendo mai studiato Platone, che infatti non ho studiato se non a scuola, e diciamo non sono un gran conoscitore delle cose che le persone a volte, quando sentono i pezzi, mi vogliono appioppare. In realtà tante citazioni che le persone vedono nei brani non sono assolutamente citazioni, ma sono semplicemente riflessioni che ho fatto, che magari ha già fatto qualcun altro nella storia dell'uomo e che uno poi ci può trovare un riferimento. Però nel caso della caverna di Platone, in questo caso specifico di Quando piove, nonostante ero partito con un concetto molto più semplice, cioè quando piove sotto gli alberi non piove e quando fuori smette è sotto gli alberi che piove, sicuramente la morale che volevo dare non era troppo lontana da quella platonica, almeno nel mito della caverna.
Quindi forse volevi dire che il pubblico ancora non è così pronto ad ascoltarti, è un po' rimasto accecato dalla luce?
No, perché non farei mai un brano in cui dico nel brano stesso che le persone non sono pronte ad ascoltarlo, altrimenti sarebbe anche controproducente per,
esatto,
la canzone stessa.
Sicuro.
Quello è un senso di solitudine che io ho provato molto forte durante la scrittura del disco, come se avessi avuto il coraggio di allontanarmi talmente tanto dai concetti che mi avevano insegnato da sempre, che tornare indietro mi risultava sempre più difficile. È come se non capissi più quello che le persone mi dicevano e io non venissi più capito, cosa che si può percepire anche in questo pianeta, e che è subito dopo. Ma Quando piove in realtà è più dire ecco cosa è successo prima di diventare incomprensibile. Ero dentro la foresta insieme a tutti, ho deciso di uscire e adesso che sono tornato, perché sto facendo il disco, diciamo, mi state ascoltando, sono qua, ho la percezione che non sono così, diciamo, compreso, lo so, non per fare il finto incompreso, ma semplicemente perché volevo sottolineare questo muro che si crea tra chi esce fuori da alcuni schemi e chi resta negli schemi. Però questo non è il riferimento alla musica, al pubblico, al rap e a tutte queste cose, è proprio il riferimento alla vita davvero, a come spesso uno può restare solo semplicemente perché è uscito dai canoni dei ragionamenti appunto comuni per entrare in ragionamenti particolari, magari alternativi, e questo porta una responsabilità. Questa responsabilità non sempre è facile da sorreggere. Il brano è per dare forza a tutte le persone che invece magari vogliono prendersi questa responsabilità e hanno il coraggio per poter uscire dalla foresta. Ecco, la canzone, diciamo, è dedicata a queste persone per dirgli che non stanno sbagliando in un certo senso.
Cos'è che ispira quella scintilla? Io sono lo scultore, tutta questa è la mia argilla. Cos'è che dà forma al mio pensiero? La consapevolezza che se esiste allora è vero.
Bene, e questo è anche il bello della filosofia, forse, no? Il raggiungere le persone anche senza che loro abbiano la stessa consapevolezza di quello che uno possa in realtà pensare.
E sì, sì, sicuramente.
Adesso
sicuramente.
Volevo riallacciarmi un attimo al discorso che facevi, che avevi fatto prima con Federico. E visto che hai detto che anche se i tour ti danno una molta stimolo, un grande stimolo. Nella fase,
scusami, mi puoi ripetere che sento leggermente male, non so perché.
Visto che i Tool, come hai detto tu, ti hanno dato un forte, ho capito, un forte stimolo nella tua produzione musicale, questo mi ha un po' commosso da dentro, devo dire. Sono molto felice di questa cosa. E proprio, ho visto un po' di giorni fa un'intervista su Zeta, no, un'intervista sul film da cui tu hai preso parte, che si chiama Zeta. E in un pezzo promozionale in cui parlavi tu, parlavi anche del legame che avevi con la matematica.
Sì.
Riprendendo anche il discorso con i tuoi, ti volevo chiedere se nella tua composizione di brani c'era uno schema metrico ricorrente al quale eri particolarmente attaccato, o comunque che usi particolarmente.
Stile Lateralus.
Sì.
Allora, diciamo che la musica è già uno schema, è già un modo per mettere le emozioni dentro a uno schema. Infatti la musica è matematica emozionalizzata o emozione matematicizzata, diciamo. Quello che è la confusione emotiva che hai dentro di te viene ordinata nel momento in cui tu scegli di fare la musica. Motivo per il quale la musica è libertà, ma in realtà nasce proprio per la mancanza di libertà. Non nasce nel dire ok, ora facciamo tutti casino e chi se ne frega l'uno dell'altro. La musica nasce perché più strumenti si mettono insieme, scelgono un ordine musicale composto da note, toni, tempi, intervalli, eccetera, e da lì tutti quanti insieme si creano una cosa appunto superiore che non sarebbe nata magari con una persona da sola, ma che magari con più persone insieme si genera appunto un qualcosa di superiore, fino a creare addirittura dei muri fatti di suono. Quindi questo secondo me già è uno schema, già è, come dire, già c'è matematica all'interno di questo ragionamento. La cosa interessante, la mia passione almeno per diciamo l'idea che la matematica vuole dare del mondo, è che il mondo segua appunto delle regole anche di per sé, quindi anche gli eventi seguano delle regole, anche le cose che accadono, ma anche proprio la natura in qualunque sua forma, in qualunque sua manifestazione. Vedere come le parole e le emozioni riescano a incastrarsi anche esse, nonostante spesso vengano dal caos, come riescono appunto a incastrarsi anche esse dentro a questi schemi, genera un qualcosa di superiore, secondo me, un qualcosa di bellissimo che infatti solo gli umani fanno in maniera così ordinata, e non è da mettere in secondo piano questa pratica umana del fare la musica. Quindi ecco, io quello che posso dire è che mi emoziona sempre riuscire a vedere come si dà un ordine al disordine che uno magari ha dentro, fino a trovare dei livelli di profondità, di complessità maggiori di quelli che con le parole semplici tu potresti trovare, proprio perché in mezzo c'è uno schema più complesso che quello della musica. e dentro alla presentazione appunto di Zeta che citavi tu, facevo l'esempio di come l'hermetic hip hop segue, tra virgolette, segue questo sogno, cioè il sogno di riuscire a creare delle frasi che abbiano più livelli, come una matriosca, e che quindi nel momento in cui tu dai un significato alla frase, in realtà un'altra persona ne potrebbe dare uno completamente diverso. Quindi è come un quadro astratto, quando tu lo guardi non ti chiedi cosa mi vuole dire, ma ti chiedi cosa senti quando lo vedi, no? E ogni persona sente qualcosa di diverso, e mi piace vedere i brani come una cosa del genere e non necessariamente quello che invece uno può trovare più facilmente nei libri, cioè una serie di contenuti messi in fila. Mi piace invece vedere le canzoni come un quadro, ecco. Cosa?
No, dicevo, qui allora, se posso ti interrompo, no? Perché adesso stavamo parlando di influenze musicali, no? Però adesso tu hai citato i libri, quindi io ti volevo chiedere una cosa, forse che ti attribuirò erroneamente, però non so. In Darkness, perché è anche bello, no, parlare della musica che non muore in un'epoca in cui i singoli, la musica è fatta da singoli che si dimenticano con molta facilità. Quindi ti volevo chiedere, in Darkness, quando dici a tutte le mie disgrazie, grazie, e ne individuo più istanze la realtà, anche se è da lì che sono nate, che nascono le ansie. Volevo dirti se per caso è una citazione al libro di Giorgio Agamben.
Al libro, scusami?
Di Giorgio Agamben, Stanze.
No, ti devo dire la verità, io sono un grandissimo ignorante, leggo pochissimo, vedo pochissimi film, ascolto pochissima musica, quindi purtroppo no. No, però mi fa piacere comunque questa cosa che mi dici, perché se sei riuscito a trovare un altro significato a quello che ho dato io, attribuendo questa frase a una citazione magari di una persona che per scrivere il libro sicuramente avrà vissuto cose e fatto un'analisi del mondo di se stesso, allora vuol dire che l'hermetic hip hop in questo caso ha funzionato, perché hai trovato un livello della matriosca che magari io stesso che l'ho scritta non avevo trovato o ancora non ho trovato, fino a che non leggerò il libro. Però guarda, non è una citazione, ma mi fa comunque molto piacere che tu la consideri tale.
Allora, se posso, ti consiglio di leggerlo.
Ok, dai, perfetto, appena riesco mi armo.
Ah, invece io ti volevo chiedere, siccome abbiamo parlato a lungo di questo pianeta, l'abbiamo solo citato ogni tanto, la prima frase della prima strofa, no? Questa palingenetica obliterazione dell'inconscio, che sembra come cambiare la prospettiva che dava Freud, che diceva dell'io cosciente, perché dell'inconscio? C'è un significato sotto, qualcosa, il fatto che lì sia l'amore, invece qua che cosa possa essere?
Qui è l'odio verso il globo, verso il pianeta. Sì, qui è l'odio verso il pianeta, un odio ormai inconscio in un certo senso. Tutto però messo sotto, diciamo, una veste di complicatezza, di inutile complicatezza. Quindi se uno si chiede troppo cosa significano le frasi di quel pezzo, non troverà troppo una risposta, se non delle risposte che lo confondono ancora di più. Il pezzo è scritto apposta per non essere capito. Non a caso continuo sempre a insultare l'ascoltatore dicendogli che io non capisco nulla di quello che lui dice, quando è palese che la canzone è scritta apposta per non essere capita. Quindi c'è questa ironia che diventa autoironia, poi ad un certo punto questo odio che diventa quasi disperazione, e diciamo è un finale un po' tragico di un disco già di per sé non troppo, diciamo, esatto, non troppo allegro, nonostante mantenga anche dei gradi di leggerezza che magari in altri dischi non c'erano,
Ma quindi
però
sulla
appunto cosa, scusa?
Vai.
No, dico appunto, proprio perché ci sono dei gradi di leggerezza più elevati, a tratti ci sono anche dei gradi di oscurità più elevati, certo, in altri tratti.
Ma quindi sulla Niene non c'è nessun alieno?
No, sulla Niene ci stanno gli alieni, ovviamente, perché c'è una centrale elettrica non troppo distante dal quale gli alieni vanno a fare il rifornimento. è vero, gli alieni e l'elettricità sono sempre collegati, tutti i blackout del mondo sono stati causati dagli alieni in realtà.
Allora, adesso che abbiamo tirato in ballo un po' il tufello, volevo chiederti se mai quella parte di rincuore è ancora vivo il rancore, ovvero rancore farà mai un pezzo d'amore puro?
Chissà, questo non lo so. Rancore ha fatto solo pezzi d'amore fino a oggi, perché se avesse dovuto non fare pezzi d'amore non avrebbe proprio fatto i pezzi. Cioè i pezzi sono tutti pezzi d'amore, nel senso è un pezzo del tuo amore che tu hai preso, hai dato per poter scrivere un qualcosa di creativo. Niente si crea senza l'amore, secondo me. Come i ragazzini, come i bambini, appunto, niente può nascere se non c'è un principio. Nessun mondo nasce se non c'è dell'amore alla base. E quindi in realtà i pezzi di rancore, se ti posso dare una di quelle risposte che no, che vanno sempre bene, ma in realtà non me la so preparata, è semplicemente che sono rancore scrive solo pezzi d'amore. Ecco perché nessuno parla mai d'amore nello specifico, ma è una dimostrazione d'amore, è diverso.
Ma sui giocattoli questo amore è stato tradito, cioè il fatto che forse no, la visione dei giocattoli, noi uomini stessi siamo il giocattolo nella mano di questa donna, che non solo forse è una donna fisica, ma è una figura quasi trascendente, cioè è una situazione differente, non solo una persona in particolare, ma proprio la situazione dell'amore, che è questo usa e getta, non è più così profondo, oppure è una visione...
Da un certo punto di vista sì, io direi che come tutte le canzoni, in particolare quella che è l'apoteosi dell'Hermetic Hip Hop, in quanto mi immedesimo in tre oggetti, ma non ti spiego mai che oggetti sono, lo devi capire tu.
Certo,
e diciamo che in generale starti a dare un significato a quel pezzo è anche un po' rovinare il pezzo. Cioè potrebbero essere un milione, potrebbe essere una donna, potrebbe essere, non lo so, veramente io un giocattolo vero e lei una ragazza che cresce, come io un uomo e lei una donna, come io rancore e lei la musica, cioè, che magari un giorno mi prenderà e mi butterà appena io passerò, diciamo dal... passerò dentro... non so come dire, finirà quell'amore che ci poteva essere potenziale nei miei confronti. Quindi nulla, ci possono essere tantissimi significati, tantissimi. La cosa che volevo raccontare era in maniera, diciamo, distaccata e quasi oggettiva la crescita di questa ragazza attraverso però gli oggetti che la circondano, che la fanno crescere, con la quale lei gioca, per creare un cambio dei punti di vista e mettere e raccontare che cos'è la crescita. Anche la crescita è anche staccarsi dalle cose, buttarle in un certo senso, e la crescita non è mai una cosa tranquilla, spesso è anche una sofferenza, appunto un dover saper rinunciare e staccarsi.
Estetica, io cerco l'ago dentro sto pagliaio immondo, difficile come vedere oltre questo sfondo, il sudore che io grondo mi funziona ormai da inchiostro, sono sempre più racondo, sono diventato un mostro, scrivo rancore e poi l'appiccico sul muro, perché oltre alla mia pelle pure dentro sono...
La turbolenza dell'adolescenza è naturale, cioè il distacco dal nido, della famiglia, quello è una cosa che penso tutti abbiamo provato, chi più chi meno, ma l'intensità non è una cosa, è una cosa relativa, cioè esiste sempre la difficoltà,
sì,
no,
sicuramente,
del crescere.
E tutta la vita, sia quando uno è bambino, sia quando uno è adolescente, sia quando uno è grande, è una continua prova. Come lei butta gli oggetti, in realtà si sta buttando da sola da un certo punto di vista, però allo stesso tempo si sta riraccogliendo in maniera, in un'altra forma,
quando eri un po' meno sporca, no? Giustamente.
Esatto. Esatto.
Ok, quindi io avevo preparato una domanda proprio su giocattoli, ma apparentemente ha risposto. E allora ce n'ho pronta un'altra, sempre riguardante musica per bambini. In Arlecchino,
sì,
appunto, in uno dei versi, nel verso quasi finale, prima dell'ultimo ritornello, dici proprio una frase in cui: non è vero che questo non è un rapper, non è vero che è un'imitazione, che a proposito di molteplicità, di significati molteplici, mi ha causato molti molti dilemmi. E non capivo sinceramente a cosa fosse riferito esattamente, perché comunque Arlecchino, come da quello che traspare dalla canzone, diventava veramente una metafora anche per l'Italia, formata da vari pezzi. Però non capivo bene quest'ultima frase.
Ma in realtà l'ultima frase è come tutte le frasi della terza strofa, nel senso sono solo citazioni di quadri. La terza strofa parla semplicemente di una lunga serie di quadri, come nella prima parla di fumetti, nella seconda parla di letteratura, nella terza parla di quadri e ti dice tutto quello che Arlecchino non è, non quello che lui è. Una volta che ti dice quello che lui non è, ti fa capire che tutti i quadri che uno ha visto tutti i simboli che uno ha visto, dai fumetti alla letteratura ai quadri, affascinanti, ecco, lui vorrebbe essere come loro, però magari non riesce, in poche parole, perché a forza di prendere batoste, pezze, come si dice a Roma, e altri tipi di paranoie, diciamo, non è un supereroe come quelli dei fumetti, o come appunto i fumetti giapponesi. Non ha una storia così poetica, non c'è una storia epica dietro di lui, non c'è quella poesia che puoi trovare nei quadri, nei dipinti, e quindi c'è una lunghissimissima serie di citazioni, fino ad arrivare all'ultima citazione che faccio, che è Magritte, che quando appunto Magritte, cioè c'è questa opera di Magritte che è Se ne va non so come cazzo si dice, però comunque cioè, nel senso, è una pipa con sottoscritto "questa non è una pipa", e giustamente non è una pipa perché è l'immagine di una pipa, ed è questo il significato di quell'opera di Magritte, cioè non è una vera pipa questa è l'immagine di una pipa, e quindi a forza di dirti quello che Arlecchino non è, magari anche a volte sminuendo questo Arlecchino dall'inizio della canzone, alla fine una delle cose che lui non è in realtà va a suo favore, cioè non è vero che questo non è un rapper. Cioè, nel senso, è come dire, questo lo è un rapper, quindi in realtà la pipa è una pipa, nel senso, nonostante tu la vedi disegnata, è una pipa, ed è un modo, tra virgolette, per rompere quella metafisica che aveva creato Magritte nel momento in cui aveva fatto quel quadro. È un dissing a Magritte, vediamola così.
Bene, quindi adesso la chiameremo l'intervista dissing a Magritte rancore, va bene? Perché almeno
esatto.
Diventeremo dissing di tendenza.
Dissing a Magritte. almeno famo clickbait, dai.
ovvio.
Allora dai, ritorniamo un po' all'album Musica per Bambini. Nel 2010 con Spazzacamino inizia la collaborazione con DJ Mike. E sappiamo che in questo album ti sei cimentato tu a livello di produzioni. Come ti senti? Senti di aver espresso il rancore che il rancore covava al suo interno? O DJ Mike aiutava? Con quale libertà ti sei sentito di esprimere in più nei versi, dato sì che la scelta musicale era puramente tua?
No, poi tornerà quindi DJ Mike oppure...
Guarda, Rancore e DJ Mike hanno fatto già 4 dischi, acustico, elettrico, silenzio e Sunshine. Sì. E dopo la fine di Sunshine, diciamo, abbiamo deciso di fare ognuno le cose separatamente. Ed è iniziato un nuovo percorso che porta solo a dei cambiamenti sempre maggiori, più che a rifare i dischi di Rancore e DJ Mike. Questo lo voglio specificare, i rapporti tra me e Mike sono sempre stati tranquilli, è semplicemente proprio l'aver già detto quello che dovevamo dire, aver portato l'astronave in dei limiti molto più lontani di quello che uno pensava, e poi averla fatta riatterrare dal pianeta in cui era partita, ci ha portato a raccontare appunto quello che volevamo raccontare. E da lì in poi è nata appunto l'esigenza di fare le cose separatamente, e nel mio caso ho lavorato appunto su Musica per Bambini, ed è il primo disco che produco, tra virgolette, anche a livello musicale. Ovviamente non sono un produttore io, e quindi mi sono affidato, sono stato una sorta di direttore d'orchestra affiancato da beatmaker e musicisti.
O direttore di orchestra, dipende.
Esatto, direttore d'orchestra affiancato da beatmaker e musicisti, e ti devo dire la verità, sono molto molto contento del risultato, nel senso, il fatto di essere riuscito a dare un terreno così solido allo skateboard di questi testi è importante, perché mi ha permesso di poter fare trick di un certo tipo, di far sì che le persone magari cioè, o almeno questo è quello che mi hanno detto, cioè, sono molto contento del riscontro appunto che c'è stato, e dei pareri che mi hanno dato nel momento in cui hanno ascoltato sto cazzo di disco.
E va bene, allora io invece, forse l'ultima domanda su Musica per Bambini, non so, voi avete altro su Musica per Bambini?
No, per aver finito.
La canzone che, di cui non abbiamo parlato, però tu avevi citato tra le righe, cioè quando hai parlato che l'uomo non può rimanere disinteressato alla filosofia, al sapere, quindi a me è subito nata in testa l'idea di Depressissimo. Depressissimo che, almeno dopo che tu hai fatto uscire anche il video A cena con rancore sul tuo canale YouTube, ha assunto un valore ancora superiore. E non so, io non so che dirti su questa canzone, perché forse è la mia preferita dell'album, ma è difficile scegliere la preferita di musica per bambini. E che ne so, se mi vuoi parlare di qualcosa, qualsiasi cosa che ancora forse essendo ermetica non è chiara, oppure qualunque tipo di curiosità.
Credo che quel brano non abbia tutte queste riflessioni da fare, è molto più diretto di quello che uno può pensare.
Sì, sì, assolutamente.
È solo una fotografia di un'emozione, e fotografare un'emozione è molto complesso. L'emozione di cui parlo, che manco nomino perché è una parola che solo dirla può farti entrare in quel mondo. Diciamo che
l'emozione di questa nuova
è una delle emozioni.
La malattia di questa nuova era.
Esatto, è una di quelle emozioni. Esatto, la malattia della nuova era è molto complessa da raccontare. Proprio perché potrebbero avercela tutti e potrebbe non averla nessuno. Chi non ce l'ha accusa, non ci crede che quell'altro ce l'ha, ed è il primo dei motivi della non comunicazione, secondo me. Quindi ecco, mi sono preso questa responsabilità anche a costo di mettermi un abito non facile da portare addosso, per fare una fotografia, un quadro di questa emozione, e non è stato molto semplice, però allo stesso tempo è stato un meccanismo molto diretto, leggermente meno ermetico, e dove diciamo la componente autoironica ed ironica in particolare è molto grande, proprio perché era l'unico reale modo per poter parlare di questa malattia, tra virgolette. E la cena con rancore è un modo per far capire come diciamo una serie di paranoie e di un certo tipo di egocentrismo, un modo di essere logorroico, in realtà c'entrano con questa emozione descritta già in Depressissimo. Non a caso la cena con la depressione è quella che proprio io racconto nella seconda strofa, e che poi uno può vedere, però la cosa particolare è come io mi pongo dentro al video. In parte c'è un prendersi in giro nel momento in cui ho fatto tantissime interviste, ad esempio anche questa, nelle quali parlo parecchio e dico cose assurde, dico cose molto strane, almeno per alcuni sono strane.
Beh,
e allora mi sono autopreso per il culo parlando di funghi dall'inizio alla fine, però credendoci in maniera radicale a quello che sto dicendo, come un po' faccio sempre anche durante le interviste. In realtà non mi voglio bene per niente, perché qualunque cosa faccio poi mi autoprendo per il culo in maniera sempre più esagerata, no?
E poi
dopo mostrare come appunto i voli possono arrivare veramente veramente in alto, si può volare con la mente tantissimo nel momento in cui non si ha più il terreno sotto i piedi a causa di un'emozione, appunto, come ora la nominiamo, come la depressione. E però fondamentalmente
tanto dopo la bippiamo in produzione.
Cosa, scusa?
Tanto la bippiamo in produzione depressione, quindi non c'è.
sì, esatto. No, diciamo che fondamentalmente è stata anche poi sconfitta, se no non avrei comunque deciso di fotografarla, di fotografarne il corpo morto. Ed è questo il motivo per il quale ho deciso di fare il brano senza troppi problemi, raccontare questa cosa. D'altronde le canzoni rap parlano di tante cose non così allegre, non vedo perché non parlare anche di questo.
Consapevolezza che se esiste allora è vero, cos'è che ispira quella scintilla? Io sono lo scultore, tutta questa è la mia argilla. Cos'è che dà forma al mio pensiero? La consapevolezza che se esiste allora è vero.
Allora passiamo all'ultima ultimissima domanda. Cioè, allora, è più volte che vediamo rancori nelle vesti di colui che parla, diciamo, con Gesù o con una figura, diciamo, un po' così trascendentale, no? Adesso mi viene in mente anche lo spazzacamino. Allora vorrei chiederti questa domanda super personale: ma rancore è credente?
Guarda, ti devo dire la verità, non mi va di tanto di dire cosa io credo o cosa non credo, sinceramente, perché se no io lo so che poi le persone quando ascoltano delle canzoni
sono traviati
e poi fanno riferimento poi al cantante, diciamo si dissolgono dalla luce che vedono e si concentrano tra virgolette sul sole.
Sunshine.
esatto, quindi se io ti dicessi a cosa credo, io credo solo appunto nella luce che vedo, quindi anche le persone dovrebbero credere semplicemente nella bruttezza o nella bellezza delle canzoni e non dovrebbe essere così interessante quello a cui credo io, ma perché però ne parlo è semplicemente, questa è una cosa che ho anche già detto, ne parlo semplicemente perché percepisco che siamo in un mondo in completo cambiamento dove tanti principi fondamentali che hanno costituito comunque una sicurezza per le persone, ad esempio Dio, prendiamo questo esempio che oltretutto non è che c'è da due giorni, cioè c'è da millenni la concezione di Dio, no? E invece oggi lo stiamo sostituendo con questo antropocentrismo, nel senso con una nuova filosofia che vede l'uomo al centro di tutto, l'individualismo al centro di tutto, anche la famiglia stessa ormai non esiste più, l'amore sembra impossibile, sembra che i soldi comandino qualunque cosa, è ovvio che questo non potrà che prendere sempre più pieghe nel momento in cui comunque tutto ciò che è trascendentale scompare. Quindi io, al di là di quello a cui credo, quello a cui credo davvero è che se c'è una cosa che sta scomparendo c'è anche qualcuno che deve un minimo proteggerla, non dico proteggerla ma tirarla su il più possibile con i pochi mezzi che ha. Quindi per me parlare di Dio non è parlare della cosa in cui credo, per me parlare di Dio è parlare come di una persona boicottata, di un qualcuno che è stato emarginato, è stato messo fuori oltretutto improvvisamente, senza nessun preavviso. E visto che nel mio rap parlo spesso di ciò che è invisibile, di ciò che è dietro l'angolo, di ciò che è boicottato, Dio rientra in queste cose.
Certo, lo spazzacamino, poi la canzone con DJ Mike, ma anche la stessa Depressissimo, dove dice che Gesù lo so che sei un ribelle. Quindi, certo, è una tematica. Cesare, c'aveva un'altra domanda.
Ah sì, avevo un'ultima domanda. Che era che si discosta da questa e altre, ma a proposito, lo spazzacamino è una canzone che riprende comunque di Chimney Sweeper di William Blake, giusto?
Sì, in parte sì, in parte sì.
Sono sempre,
il canto degli innocenti si chiamava. Cosa, scusa?
Sono sempre più commosso, scusa, no niente. Ah, dicevo che noi sappiamo che tu se hai ammesso in diverse interviste, almeno in una credo, che sei comunque un fan dei fumetti, anche il tuo nome l'hai scelto proprio per ricordare Batman un po', che mette praticamente la sua paura davanti agli altri, cercando di diventare la paura degli altri.
In un certo senso sì, in un certo senso sì.
Allora, visto che quest'anno il tuo ritorno nella scena musicale, un attimo si sta smontando lo sgabello, visto che il tuo ritorno nella scena musicale è stato certificato con un featuring con Giancane e sei apparso in un video disegnato con le raffigurazioni di Zero Calcare, ti volevo chiedere se in un futuro Rancore avrà proprio un suo fumetto da Zero Calcare, fumetto musicale intendo.
Oddio, questo non te lo so dire, questo dipende più che altro da Zero Calcare, però ma magari se non sarà Michele, cosa che sarebbe comunque un sogno, sarebbe una cosa bellissima, magari prima o poi riuscirò a dare, diciamo, adito a questa mia voglia inconscia di creare anche un fumetto intorno alle storie che io racconto. Ora non so chi potrà essere il disegnatore, potrebbe benissimo essere anche Lorenzo Palloni, che col quale ho collaborato appunto per il video di Underman, che è un fumettista molto 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 bravo, di cui sono anche fan. Potrebbe essere Zero Calcare, sarebbe un onore immenso per me, però considerato appunto che ha tantissimo lavoro già di per sé, no, non mi va di accollargli questa cosa.
Dicevo Zero Calcare anche perché sono un po' ignorante, quindi è uno dei più famosi, quindi dicevo quello. Però vedere proprio il ritorno dell'Underman sotto forma di fumetto sarebbe molto bello, anche per quello che chiedevo.
Esatto, questo mi piacerebbe tanto, ti devo dire la verità. Però non ho ancora in programma assolutamente niente, non so chi lo potrebbe disegnare, cosa, come potrebbe uscire. Però mi piacerebbe sicuramente, se domani arrivasse una persona e mi dicesse: guarda, è tutto a posto, devi soltanto scriverlo e ci abbiamo già tutto, non vedrei l'ora di farlo, ovviamente. Essendo comunque un lavorone, fare un fumetto bisogna sempre capire poi tra l'atto, nell'atto pratico, come portare a termine un lavoro grosso così.
Bene, allora io penso che adesso ti farò anch'io la mia ultima domanda e vado sull'ambito più social. Avendo visto tutte le tue storie sul profilo di Instagram, ciò che mi chiedevo è: ho visto che sei stato al concerto di Eminem, a cui eravamo presenti anche noi, quindi purtroppo non ti abbiamo visto, ma lì era una cosa soffocante, quindi penso che era impossibile ritrovarci anche se ci conoscevamo. Ma ho visto che sei stato anche a quella a Roma, a Rock in Roma di Caparezza. Questo significa che, facendomi portatore della voce dei fan, ci sarà qualcosa in futuro oppure no?
Ma questo non lo so, io sono andato ai concerti e basta, vedo dire la verità, il resto non vi posso dire niente perché non so niente proprio io, e questa è la verità, non è assolutamente
sì, ma in programma qualcosa potresti avere, ne avresti il piacere?
In programma no, per ora no, per ora non c'è nulla in programma, ciò non toglie che sarebbe un grandissimo onore e un grandissimo piacere ovviamente per me, però in programma proprio, se mi chiedi questo, ti dico la verità, no. Sicuramente però c'è è forse l'artista che rispetto di più in Italia, quindi sicuramente andare al concerto era una di quelle cose che volevo da tempo fare con quest'ultimo disco che ha fatto, e sono molto felice di esserci riuscito. E oltretutto non andavo ai concerti da tantissimo tempo e nel giro di un mese mi sono fatto Eminem e Caparezza. Comunque, diciamo, potevo essere contento.
Anche noi abbiamo fatto rancore Eminem, quindi vabbè, siamo contenti anche noi come concerti.
Dai, da paura, da paura.
Comunque mai dire mai, non si sa mai.
Sì, è vero, è una speranza. Penso che, non so se hai visto sotto alla foto, che non mi ricordo se hai pubblicato tu o Caparezza, c'era la guerra, tutti due, quanti, sì. Ma allora tirate fuori sto single, tirate fuori.
Sarebbe bellissimo, cioè, almeno per me sarebbe veramente,
no, ma sarebbe bello per tutti,
totale.
Sarebbe bello, te lo dico tranquillamente.
Vabbè. Dai, speriamo magari un giorno in futuro, in caso avessi novità ve lo faccio sapere.
Grazie. Attendiamo. Bene, allora io direi domani sera avrai da Amelia il concerto all'Artful Festival.
Esatto.
Poi dopo hai aggiunto due nuove date al tour di musica per bambini. A Palermo il 31, sempre d'agosto, e poi il 7 invece settembre a Loreto. Quindi ritorni nelle nostre zone.
Bene. Esatto. Ottimo. E poi ce n'è anche un ultimissimo che è a Parma. Aspetta, ora ve lo dico con precisione. Il 13.
Ah, okay.
il 13 settembre, esatto.
Bene.
Quindi, insomma, per tutte le persone che stanno in quelle zone, se vogliono fare un salto, sono i benvenuti.
Ma lo diciamo anche noi che siamo stati con grande fortuna presenti a quello di Roma, che forse per te era stato speciale, ma è stato uno spettacolo veramente grande. E a proposito, non so, l'esperienza di ieri ad Assisi com'è stata?
No, molto bella, c'è questo bellissimo festival ad Assisi, poi io sono super fan di San Francesco, del concetto anche che aveva di Cappuccio, e come insomma chi ne conosce sa quanto io sono legato al Cappuccio.
Lo so, infatti c'è Danny che è subito pronto.
L'abbiamo sentito parlare in un'intervista dell'abecedario dei luoghi silenti.
Esatto, e infatti è proprio l'abecedario dei luoghi silenti che nomina appunto San Francesco. E ieri ho avuto anche modo di salutarlo dal palco, quindi questo mi rende molto contento. E ieri è andata molto bene, no, sono molto contento di tutte le date di questo Musica per Bambini in tour, perché mi sta dimostrando appunto che le persone stanno dando attenzione a questo progetto, che per me è importantissimo, è veramente importantissimo.
Bene, noi siamo veramente stati più che onorati e quindi ti ringraziamo tantissimo, grazie Tarek.
Grazie, non so, ragazzi.
Speriamo
grazie
di vederci te, presto anche in un concerto, qualsiasi cosa, così almeno ne riparleremo ancora, guarda. E va bene.
Dai, speriamo okay. Presto.
Bene, allora
grazie delle domande, ragazzi.
E ci mancherebbe, grazie a te.
Grazie per le risposte, Tarek. Altro. Ciao.
Grazie, a presto. Ciao.
Ciao.